full of dreams, una testa piena di sogni. Chissà qual è il sogno di Alberto Ghezze. Penso che glielo si possa chiedere subito. Alberto Ghezze, buongiorno e benvenuto a Radio Club.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, apriamo proprio con questa domanda, visto che facciamo un filo diretto con la nostra musica. Qual è il sogno di Alberto Ghezze in questo momento?
Il sogno è quello di riuscire a fare questo bellissimo mondiale per un rilancio, diciamo, di tutta l'area Cortina e aree limitrofe.
Certo.
Rilanciare il paese in tutti i sensi, quindi non solo l'aspetto agonistico, ma anche dall'aspetto turistico e di servizi.
Infatti, e non solo il paese, direi proprio anche tutto un comprensorio, tutta un'area che ruota e che gioca sulla centralità di Cortina d'Ampezzo. Alberto, noi ti abbiamo chiamato un pochino per avere un bilancio anche a distanza di qualche giorno di quello che è stato questo formidabile weekend di Coppa del Mondo a Cortina, da dove insomma la mano della Fondazione Cortina 2021 si è vista, anche se questa era già la seconda volta, diciamo, nella storia della vostra creazione. Cosa possiamo aggiungere a quello che già abbiamo detto in questi giorni?
Premesso che non so quanti complimenti o critiche ho ricevuto, quindi non so da che punto ripartire. A prescindere da ciò, è una grossa soddisfazione, perché il riscontro, diciamo, di tutti gli enti, quindi le federazioni internazionali, la FISI, spesso, diciamo, anche il turista pubblico, sono stati molto entusiasti delle novità o delle migliorie che abbiamo portato. Un grosso applauso io devo farlo a tutta l'area, diciamo, tecnica della pista, perché come solito hanno dimostrato di essere un'eccellenza a livello mondiale anche nei momenti di difficoltà, vedi domenica quando hanno nevicato 10 centimetri e abbiamo presentato una pista come se non fosse successo niente. Quindi è estremamente positivo il giudizio, anche perché c'è stato un incremento del pubblico, un grossissimo interesse mediatico sulla gara di Cortina, vuoi perché c'è un mondiale, vuoi perché è stata fatta una campagna a rilanciare l'evento, quindi diciamo molto entusiasmo generale e anche soddisfazione poi nella realizzazione.
Entusiasmo che non è mai mancato nelle atlete, non solo italiane. Cos'è che rende Cortina così amata da tutte le protagoniste del Circo Bianco femminile, anche naturalmente internazionali?
Beh, avendo fatto l'allenatore di queste ragazze è molto semplice. Cortina ha questa fortuna che quando si arriva in cima alle 8 del mattino e c'è una bella giornata, la cartolina che si presenta è talmente stupefacente che è un piacere solo arrivare in partenza. In più è proprio questa capacità di rendere una pista sempre preparata in condizioni eccezionali alle atlete, questa è molto, diciamo, gli piace molto, quindi sono due combinazioni, scenica e tecnica.
Dal punto di vista tecnico invece, Alberto, volevo portarti un attimo, proprio riportarti al mondiale, se ci puoi dire due parole così sull'avanzamento dei lavori. Naturalmente mi riferisco, no, al tuo settore, al tuo comparto, i lavori su Cortina, le piste, come stiamo procedendo, diciamo.
Ma noi stiamo seguendo, diciamo, quello che è il piano delle opere che è stato presentato non meno di un mese e mezzo fa.
Certo.
Il piano delle opere ha delle varie, è suddiviso in quattro fasce in base alle priorità, quindi le prime due fasce sono direttamente legate all'evento sportivo, quindi piste, impianti e tutto quello che abbiamo come necessità per un buon svolgimento tecnico. Siamo già partiti l'anno scorso con un primo stralcio della pista maschile e l'obiettivo è di riuscire a finire tutta l'area di Tofana, quindi dove si svolgono la maggior parte delle gare 9 con il nuovo traguardo, il bypass, e tutti i sottoservizi pronti per la fine di quest'anno per poter cominciare a ospitare le test event degli anni successivi.
Infatti non ci dimentichiamo che nel 2020 ci sarà quello che, se non sbaglio, viene definito il mondialino, no?
2020 è un test con le finali, dove dovremo allestire tre piste contemporaneamente. Il numero di partecipanti è indubbiamente ridotto rispetto al mondiale, però la macchina, diciamo, il coordinamento della macchina viene testato in quell'occasione lì per vedere se tutte le funzioni sono collegate e hanno un'operatività, diciamo, intelligente.
Certo, una prova del 9, insomma, definiamola così.
Esatto.
Allora, Alberto, per tornare un attimo alle ragazze, ci stiamo avvicinando a larghi passi all'inizio dell'Olimpiade. Tu che le conosci benissimo, le hai viste nascere sotto certi punti di vista, mi riferisco forse a Sofia Goggia, alla Bassino. Come ci puoi presentare velocissimamente le atlete? le nostre. Ma
secondo me arrivano in uno stato di forma eccezionale, sia mentale che fisico, perché i risultati sono arrivati e il risultato è la miglior medicina per dare sicurezza e dare tranquillità psicologica alle ragazze. Bisogna vedere un po' come reagiscono alla pressione che avranno durante le Olimpiadi. Io le ho vissute, non è facile gestire quel tipo di pressione quando ci sono molte aspettative, però la qualità di queste ragazze è talmente alta che mi auguro veramente che raccolgano quello che ci meritano. Sarebbe importante partire bene con la prima gara, vero, perché è un fattore scatenante, rilassa l'ambiente, toglie pressione, diciamo, da quello che è il risultato, l'aspettativa della medaglia, e questo porta sicuramente dei vantaggi.
Infatti. Alberto, volevo chiudere con una domanda un po' personale, diciamo, tu nel tuo passato agonistico da discesista, poi da allenatore che a luglio hai, diciamo, salutato per abbracciare, no, il tuo ruolo nella fondazione. A Cortina abbiamo visto ad esempio l'addio alle gare della Mancuso. Come vivi tu, naturalmente eri, sei sempre un punto di riferimento chiaramente per la federazione, come vivi questi momenti, diciamo, questi passaggi della carriera che uno sportivo, insomma, prima o poi affronta?
Beh, per quanto riguarda la Mancuso, purtroppo è stata una scelta obbligata, perché, diciamo, le sue difficoltà fisiche l'hanno portata a questo ritiro di una grandissima campionessa, soprattutto proprio negli eventi mondiali, è una di quelle campionesse che è riuscita sempre a esprimersi nel momento giusto. Sono momenti, dipende dalla situazione, perché lei sicuramente sarà rammaricata, perché abbandonare e cambiare vita non è semplice, però credo che possa avere la coscienza veramente serena, sì, e tranquilla di aver raccolto tutto quello che poteva raccogliere nella sua carriera straordinaria, perché le medaglie mondiali olimpiche alla fine sono un plus valore eccezionale che ti rimane per sempre.
Certo, per tutta la vita. Certo. Tutta la vita. Allora io chiudo, non posso farti riascoltare perché siamo in par condicio, quindi purtroppo non posso farlo, ma insomma il governatore del Veneto vi aveva fatto i complimenti durante la nostra diretta, a te, perché insomma io avevo nominato te naturalmente prima del passaggio di testimone per la guida delle ragazze di Coppa del Mondo, ma aveva fatto anche un complimento a tutti coloro che seguono il settore giovanile, i ragazzi, gli allenatori, insomma quello che deve essere il vivaio. Io vorrei chiudere con una domanda proprio sulle nuove generazioni dei nostri piccoli grandi campioni.
Ma diciamo che il bacino d'utenza italiano è enorme, forse il più grande insieme all'America a livello di numeri, e si va un po' a ondate in questi casi per i talenti e i fenomeni che crescono, tipo Bassino, tipo Goggia, Brignone, quelli che adesso noi vediamo, certo, che però hanno iniziato un percorso agonistico. Parliamo di Sofia Goggia, è entrata in squadra nel 2009, quindi stiamo parlando di 8 anni. Quindi ci sono dei ragazzi talentuosi, bisogna avere la pazienza di farli crescere senza grosse aspettative, e poi la cosa fondamentale, bisogna augurarsi che non ci siano degli incidenti di percorso, perché ritardano notevolmente la crescita, non la possono anche tarpare certe volte. Quindi l'augurio più grande è far sì che questi ragazzi possono essere sani nella loro crescita. Per quanto riguarda i talenti, sono sempre cresciuti in Italia perché c'è una buona scuola, tant'è che abbiamo una marea di allenatori distribuiti in tutto il mondo che allenano squadre nazionali e straniere, quindi diciamo che siamo tecnicamente all'avanguardia. Il materiale c'è, non ci si può aspettare sempre che nasca una Deborah Compagnoni o un Alberto Tomba, certo, perché sarebbe
o un Cristian Ghedina.
Esatto. O Cristian Ghedina, non l'ho nato, se non lo sa mi uccide.
Infatti. Senti, allora Alberto, io ti ringrazio, mi scuso con te perché vedi i nostri ascoltatori che attenti, è arrivato adesso un WhatsApp che mi dice: attenzione, slalomista, non discesista. Io mi sono affidata a una biografia che ho trovato, credevo, da fonte
antica. La biografia è sbagliata, io in realtà vengo dallo slalom. E nel lontano 94, esatto, in funzione di Helmut Schmalz, per sviluppare, diciamo, o migliorare quella che era appena nata la combinata dello sci alpino, e mi aveva inserito nella squadra di discesa come allenatore. Ci ho messo 2 mesi a cambiare filosofia, e quindi mi reputo mentalmente un discesista, agonisticamente uno slalomista di medio livello.
Allora è stato il mio un errore veniale, dai, non proprio.
Sì, non l'ho corretto perché.
Perché insomma c'era questa motivazione.
Non era così fondamentale.
Però insomma ringraziamo anche.
Aveva ragione il WhatsAppista.
Il WhatsAppista, perfetto. Grazie Alberto Ghezzi, allora ancora buon lavoro naturalmente in questo percorso che stiamo seguendo, Road to Cortina 2021, e grazie per essere stato con noi. Buona giornata.
Grazie a voi.
Buona giornata, ciao, arrivederci.
Club 103 Dolomiti. Dolomiti Style Radio.